Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Mio padre, per esempio, era un guaritore, voi sì, lo chiamate qua lo sciamano. Quando riceveva un paziente, doveva essere nella condizione, non poteva riceverlo ovunque.
Certo.
E una volta ci ha spiegato che il primo impatto fisico con la persona ti guarisce a 40% e tutto il resto segue.
Oggi vi parliamo di etnopsichiatria insieme a Kafat Faustin, direttore d'Asterisco Radio, e allo psichiatra dottor Roberto Maisto. I due si sono confrontati ai nostri microfoni durante i mondiali antirazzisti che si sono svolti lo scorso luglio a Casalecchio di Reno.
Come fate a attrezzarvi per curare persone che vengono da culture così lontane?
La cosa è partita appunto una decina d'anni fa, prima con il professor Merini, che è stato quello che ha creato il centro De Verea a Bologna e quindi ha dedicato proprio un ambulatorio agli immigrati. Però tutto il dipartimento adesso è impegnato da una decina d'anni circa in una formazione che vede invitare per gli operatori tutti antropologi, etnopsichiatri, etnolinguisti stranieri e anche italiani, che per imparare, dobbiamo imparare da capo tante cose.
Qual è il disagio, il disturbo più frequente che incontra negli immigrati che le è capitato di curare?
Il disagio più frequente può essere stato, soprattutto all'inizio, un disorientamento e difficoltà, per esempio, di comprendere i codici. E questo significa un riposizionamento, una rinegoziazione costante di significati, per esempio dal punto di vista di una persona che viene da un paese come può essere un paese africano, come può essere asiatico, come può essere dell'America Latina. E dal punto di vista, come dire, dei sintomi, non c'è una grandissima poi differenza tra quello che può essere una classificazione che noi potremmo dire, per esempio, di uno stato depressivo. Esempio. Io parto con un'idea attraverso l'immigrazione di migliorare, per esempio, la mia condizione sociale, la mia famiglia, per la mia famiglia, per i miei figli e via di seguito, trovando, come spessissimo accade, un doloroso percorso di solitudine, di difficoltà economiche, di mancanza di ruolo, di perdita, per esempio, di un ruolo sociale che magari si può vedere con il fatto di tante persone che magari hanno anche dei livelli culturali molto elevati, che invece qui sono costretti a fare degli altri tipi di lavori, un disorientamento, una depressione, una caduta, per esempio, di tipo depressivo.
Oggi personalmente riesco a valutare, a misurare la differenza che ci può essere tra un metodo che si usa qua in Occidente, semplicemente parlando e si cura, con quello che viene fatto dai nostri paesi. La domanda è: come riuscite a superare, no, la barriera culturale?
Io non posso intanto far finta di essere un'altra persona. E quindi, per esempio, non posso mettermi nella condizione, tra virgolette, di fare il guaritore, per esempio. Il guaritore, io innanzitutto lo rispetto moltissimo, cioè, e quindi la posizione che cerchiamo, come dire, di mantenere come gruppo, come persone che si interessano di questo campo, è di un estremo rispetto per tutta quella che è la medicina tradizionale, per tutta quella che sono le medicine altre. E questo non è un discorso scontatissimo, attenzione, perché noi spesso occidentali ci picchiamo quello che diciamo potrebbe essere chiamato l'etnocentrismo, ci picchiamo di essere quelli che hanno la verità in tasca. Credo che però la posizione corretta nei confronti di tutto il resto del mondo è anche quella di rispettare le tradizioni culturali e anche mediche, le pratiche mediche. Se pensiamo alla Cina, per esempio, con dall'agopuntura a tutta la medicina cinese, cioè parliamo di sapienze di millenni. Detto questo, quindi partiamo intanto da una base, come dire, di rispetto reciproco. Io non mi mescolo a fare delle cose che non sono nella mia tradizione, nella mia conoscenza, altrimenti probabilmente farei male sia l'una che l'altra.
Intanto io penso che queste persone vengono portate lì da qualcuno o si presentano lì di loro spontanea volontà. In questo secondo caso vuol dire che uno riconosce di avere un disagio. Come lo definisce? Una malattia, un disagio, una depressione?
Ma io parlerei in generale di un disagio. Il disagio può essere di mille maniere, può essere dalla banalissima, tra virgolette, crisi d'ansia all'aspetto, come dire, depressivo, a disturbi più gravi in cui ci possono essere dei sintomi deliranti, dissociativi. L'ampiezza e la varietà dei disturbi psichici è notevole da questo lato. Mi interessa questa cosa del rito che dicevi tu.
Sì, ma
se posso risponderti su questo, ti faccio già un esempio. Se noi pensiamo a quella che può essere, per esempio, una pratica psicoterapeutica, no? Nella pratica psicoterapeutica, per esempio, ci sono tanti aspetti che hanno a che fare, per esempio, con degli aspetti rituali. L'appuntamento, il giorno in cui ci rivediamo, la seduta, il posto dove sono fermo a parlare con il mio terapeuta e via di seguito, no? Cioè questi sono tutta una serie di aspetti che noi chiamiamo in gergo, come dire, il setting, cioè l'assetto in cui si inserisce la cura. Anche questa io la considero, come dire, una pratica che ha a che fare con un rito e che usa dei simboli potentissimi all'interno della cura.
Le voci che state ascoltando sono sempre quelle di Akafat Fausten, direttore di Asterisco Radio, e dello psichiatra Roberto Maisto.
Teniamo il secondo caso della persona, sì, che si presenta spontaneamente, sì, se ci sono ovviamente.
Sì, sì, certo.
Ecco.
Anche con il passaparola, tantissimo.
Esatto. Cosa dicono queste persone che si presentano?
Ma magari hanno bisogno di, per certi versi, di più tempo per poter dire quello che hanno dentro. Nel senso che proprio per questa gap, per questa differenza, ci può essere bisogno di più visite, più appuntamenti, prima che ci si apra realmente e si entri in contatto. E credo che sia questa la, tra virgolette, sana diffidenza di fondo, in cui, come dire, sia il paziente analizza quello che è il terapeuta, lo psichiatra che ha di fronte, e sia anche magari lo psichiatra si deve dare più tempo forse per comprendere. È un lavoro più lungo forse da questo punto di vista.
Io ho conosciuto delle persone qua a Bologna, anche hanno avuto questo tipo di problemi, e l'approccio che gli è stato proposto non ha funzionato. Mm-hmm. Non ha funzionato perché la dimensione culturale non è stata considerata. E alla fine abbiamo capito che avevano semplicemente bisogno di viaggiare, di tornare in patria.
Quello può essere una strada. Ecco. Quella può essere una strada, però per molti, per esempio per alcuni, potrebbe anche essere un'estrema sconfitta. E quindi in questo senso va valutato, io dico proprio adattato, caso a caso, per ogni singola persona, quello che è il bisogno di cura, quello che può essere l'approccio di cura.
Questo è un caso, per esempio, che è uno dei casi che abbiamo conosciuti. Cioè la sconfitta e il fatto di non essere riuscita a portare avanti i progetti di vita, i problemi nascono da lì, perché non c'è la possibilità di tornare in patria. Se è andato a mani vuote, torna a mani vuote, quindi certo. Piuttosto uno sta qua, no, a non fare niente. Però penso che il rito ha tutto il suo senso, perché mi ricordo che quando cioè mio padre, per esempio, era un guaritore, voi sì. Lo chiamate qua lo sciamano. Quando riceveva un paziente doveva essere nella condizione, non poteva riceverlo ovunque.
Certo.
Una volta ci ha spiegato che primo impatto fisico con la persona ti guarisce a 40% e tutto il resto segue.
Psicoradio.
La radio
della mente.
Siamo nella parte locale della puntata di Psicoradio. Stiamo ascoltando il dottor Roberto Maisto, etnopsichiatra, che abbiamo intervistato in occasione dei mondiali antirazzisti a Casalecchio di Reno lo scorso luglio.
Le cure che voi usate per pazienti occidentali, pazienti italiani, bolognesi, funzionano anche con questi pazienti di altre culture o no?
Noi puntiamo moltissimo sul tentativo di creare intanto un buon accoglimento, un'accettazione che cerca di essere il più possibile svincolata dai possibili pregiudizi che anche noi stessi operatori, per esempio, abbiamo. E questo di per sé produce dei cambiamenti spesso e volentieri insperati, impensabili. Il paziente che magari dice vengo qua, parlo e poi sto bene, per noi credo che già significa tanto. E quindi il tentativo di saper curare, di saper rendere sempre possibile un buon accoglimento, un buon approccio, già di per sé mette in moto, io dico, delle risorse interne anche alle persone. Questo vale sia per gli stranieri che per gli autoctoni da questo punto di vista, che sono di tipo proprio autocurativo, autoprotettivo.
Qual è la difficoltà più grande che avete nell'incontrare persone che vengono da altri mondi e si trovano male?
La prima difficoltà è quella di cercare di sbagliare meno, per esempio a far diagnosi, cioè a non prendere per patologico qualche cosa che patologico non è. Per esempio quello che potrebbe essere una credenza, quello che potrebbe essere un modo di pensare, anche i modi o comportamenti e modi di essere che possono essere interpretati, visti secondo una lettura tipicamente nostra, perché anche noi abbiamo la nostra cultura di riferimento, ovviamente, di cui non è che dobbiamo rinunciare, ma che probabilmente dobbiamo mettere insieme con quelle degli altri.
Non è contento di me perché dice: io non ho la nozione del tempo e non so contare gli anni.
Quando lui mi chiede quanti giorni ci sono in un anno e quante settimane in 4 lune, io non so rispondere. Il numero delle lune in 9 settimane io non lo so dire. E come potrei saperlo? O'Cole ha portato a casa un grande orologio a pendolo che suona le ore e fa toc toc toc.
Sulla faccia dell'orologio ci sono delle scritte e al di sotto un grosso testicolo, uno solo, che dondola di qua e di là, come un frutto dell'albero dei salami in una bufera di vento. Io non so dire l'ora perché non so leggere i numeri, ma sono fiera dell'orologio che abbiamo. È bello da vedersi e quando vengono degli ospiti restano impressionati.
Colla degli strani modi per indicare i diversi momenti della giornata. Al mattino, quando è dolce prendere il sole, lui dice:
sono le 8.
Quando il gallo canta per la prima volta, lui dice:
sono le 5.
Verso la metà della notte, quando gli stregoni si preparano, O'Cole dice:
sono le 11.
E dopo il tramonto:
sono le 7.
Così a me le idee si confondono, le cose mi sembrano capovolte, come se avessi girato a lungo in tondo e mi fossero venute le vertigini.
Io non so vivere al ritmo dell'uomo bianco. Mia madre mi ha insegnato a vivere al modo degli accoli e nessuno può prendersela con me. Quando un bambino piange, bisogna dargli il seno da succhiare. Non c'è un orario fisso per allattare un bambino. Se un bambino piange, può darsi che sia malato. La prima medicina per un bambino è il seno. Dategli del latte e vedrete che smetterà di piangere. Ma se è veramente malato, lasciatelo succhiare mentre qualcuno andrà a cercare il medico che si è fermato da qualche parte a bere la birra con gli amici. I bambini da noi non dormono mai a ore fisse. Quando il sonno entra nella loro testa, dormono. Quando il sonno lascia la loro testa, si svegliano.
Hey!
sono brani tratti da Non c'è un orario fisso per allattare un bambino, del poeta ugandese Okot Bitek.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.